Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Ore 12:27, lunedì 6 febbraio 2017,
nel caldo vento d'estate,
con il nostro consueto ritardo cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operaie.
E hanno soltanto gli avanzi.
Anche per oggi previste due corrispondenze.
Mangiate soldati stanchi.
La prima con i precari Istat, una lotta, un'avvertenza che seguiamo da tanto tempo, abbiamo già contattato molte volte, oggi vogliamo dare un ulteriore contributo, capire che cosa sta succedendo perché domani c'è un appuntamento importante.
Allora basta il lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione, a rischio l'estinzione.
La seconda invece perché domani sempre ci sarà una mobilitazione a Taranto nell'ambito di una mobilitazione nazionale convocata dalla rete Campagna in Lotta. Entriamo nel vivo.
Sì, allora buongiorno a tutte e tutti. Iniziamo questa puntata di Corrispondenze Operaie appunto con l'avvertenza dei precari Istat. Abbiamo già in linea una lavoratrice. Ci senti?
Sì, vi sento. Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, allora magari per iniziare io direi di entrare subito nel vivo dell'avvertenza, anche perché comunque gli ascoltatori e le ascoltatrici più assidui conosceranno già bene, diciamo, l'avvertenza dei precari, iniziata comunque già molti anni fa, e noi da questi microfoni abbiamo dato voce più volte a questa avvertenza. Avvertenza che comunque si è evoluta tantissimo in questi ultimi mesi e ha visto comunque una risposta forte da parte dei precari appunto di Roma, dell'Istat di qui a Roma, che da qualche giorno sono in sciopero, in mobilitazione. Addirittura avete occupato l'Aula Magna, se non sbaglio, della sede centrale,
esatto,
dell'Istat. Magari quello che ti volevo chiedere è se puoi darci un contributo giusto su quello che è stato l'avanzamento della lotta in questi ultimi mesi fino a giungere alla situazione attuale.
Perfetto. Allora, noi sì, siamo in mobilitazione da diversi giorni, in questo momento siamo in presidio in Aula Magna, siamo andati in presidio sotto il Senato, abbiamo occupato la sede del Nazareno del PD, perché dopo anni di mobilitazione finalmente quest'anno siamo riusciti a portare, a tentare di inserire un emendamento in primo luogo all'interno della legge di stabilità. l'emendamento che è stato respinto in quell'occasione e che adesso è nuovamente da inserire, è stato dichiarato ammissibile dalla prima commissione affari costituzionali, che appunto domani dovrà esprimersi, dovrà votare in merito a questo emendamento che consentirebbe, diciamo, di ampliare all'intera platea degli attuali 350 lavoratori precari dell'Istat i requisiti per poter partecipare ad un concorso che è esclusivamente riservato ai precari. Ci sono stati diversi esponenti politici che si sono espressi favorevolmente su questa misura, che chiaramente è una soluzione parziale, chiaramente noi riteniamo che si debba offrire una soluzione a tutti i precari della ricerca e che sia opportuno che si metta fine ad un'abitudine scorretta, che è quella di continuare ad utilizzare personale a termine a cui vengono prorogati contratti per svolgere attività ordinarie del tutto assimilabili a quelle dei colleghi di ruolo. Quindi domani è una giornata per noi importante ed è motivo che abbiamo deciso di attendere questo risultato tutti insieme nell'aula magna dell'istituto, per questo motivo che continuiamo a mantenere alta l'attenzione, perché è stato detto che sebbene si tratti di una misura di buon senso che non solo risponde alle esigenze professionali di 350 lavoratori, ma che nei fatti risponde anche ai bisogni del nostro istituto, che quest'anno ha chiamato ad una transizione importante dal censimento tradizionale al censimento permanente, che non può darci senza il contributo dei precari che vi lavorano. Continuano ad esserci alcune resistenze, l'esito, diciamo, non è di questa votazione non è ancora dato, e noi in questi anni abbiamo imparato che alle volte gli equilibri si spostano anche con la lotta, si spostano anche con la mobilitazione, che rende possibile alla portata obiettivi che qualcuno ci racconta essere impossibili.
Sì, come dicevi tu, appunto la lotta di questi mesi in realtà già ha ottenuto alcuni risultati nei mesi scorsi, pensiamo comunque al rinnovo contrattuale che c'è stato qualche... Sì, scusami.
No, no, sì, assolutamente, anche in quella circostanza la proposta che veniva in primo luogo dall'amministrazione, che sentiva di dover ottemperare a delle disposizioni normative che molto stringenti, era quella di fare proroghe differenziate, quindi di prorogare esclusivamente i contratti di coloro che avevano i requisiti fissati dal decreto Delia. Noi attraverso una grossa mobilitazione, attraverso uno scontro con l'amministrazionista e successivamente con i ministeri di finanza, siamo riusciti ad ottenere invece che passasse il principio che noi un concorso l'abbiamo già fatto, che noi lavoriamo tutti in attività ordinarie di questo ente, e che quindi se l'istituto ha necessità di mantenere in servizio il proprio personale, ha necessità di mantenere in servizio per intero il proprio personale. Quindi anche in quella circostanza siamo riusciti a non farci spacchettare, a non considerarci diversi, perché a nostro avviso i colleghi sono tutti uguali e tutti contribuiscono al lavoro di questo ente, che è un ente pubblico di ricerca, quindi anche questo è un investimento sulla ricerca pubblica di cui tutti si riempiono la bocca, ma che nei fatti da anni viene penalizzata attraverso la sottrazione di fondi, attraverso il blocco del turnover che non consente un ricambio generazionale, quindi insomma.
Sì, no, io quello che magari vorrei sottolineare con le tue parole naturalmente è proprio invece la rilevanza che hanno, diciamo, questi precari, voi precari Istat all'interno dell'Istat, appunto. Infatti in questi giorni un po' lo slogan è stato: senza precari Istat l'Istat si ferma,
certo.
Fermiamo l'Istat.
Certo.
Magari una domanda che vorrei rivolgerti proprio a questo proposito è, cioè, sappiamo comunque in questa situazione che la controparte naturalmente è lo Stato, però in questi giorni di mobilitazione in realtà realtà l'amministrazione centrale che citavi tu prima, come dire, è stata in realtà proprio tutto il lavoro, no? È stato bloccato all'interno dell'Istat e la risposta si è fatta sentire. Vogliamo sapere quali sono state un po' le conseguenze, se possiamo dire così, all'interno dell'amministrazione, e qual è la risposta che vi viene data proprio sul posto di lavoro.
Allora, noi dopo una prima relazione difficile con i vertici del nostro istituto, adesso devo dire che stiamo lavorando di concerto, che sia la presidenza che la direzione generale hanno sposato la nostra battaglia, anche perché, ecco, come dicevo, qui non si tratta solo del destino dei lavoratori, ma si tratta proprio di decidere cosa diventa questo istituto, ed è evidente che questo istituto, senza il contributo, noi siamo circa il 20% della forza lavoro, deve rinunciare ad alcune attività. Non è pensabile che si svolga la stessa mole di lavoro senza una parte così importante del proprio personale. Quindi, no, da questo punto di vista, sia i blocchi della produzione, noi abbiamo bloccato i tornelli, abbiamo interrotto la produzione di alcuni dati, abbiamo, occupando fisicamente l'Aula Magna, costretto a spostare convegni, eventi, presentazioni altrove o ad annullarle, quindi anche attraverso sia un dialogo con l'amministrazione che delle iniziative forti di rottura, devo dire che onestamente questo passaggio è stato fatto. Adesso gli obiettivi vanno di pari passo, anche la nostra amministrazione ha finalmente riconosciuto le nostre professionalità, e devo dire che insomma anche loro si stanno spendendo presso gli opportuni interlocutori politici perché passi questa misura.
Sì, e a proposito di questa misura, magari se puoi dirci un po' quali sono le prospettive che si vanno ad aprire, qual è un po' la vostra sensazione, cioè come andrà questa discussione domani e quali potrebbero essere le conseguenze?
Sì, in realtà abbiamo un po' subito sulla nostra pelle una prima bocciatura di questo emendamento che era stato inizialmente presentato in finanziaria, in legge di stabilità, e che era stato bocciato in quell'occasione. Quindi, nonostante ci dicessero tutti che c'era accordo, le sensazioni rispetto all'esito erano positive, quindi chiaramente siamo allerta, siamo moderatamente ottimisti per le informazioni che abbiamo ricevuto dai nostri interlocutori. Sappiamo che la ministra Marianna Madia si è espressa favorevolmente, lo stesso la Finocchiaro, quindi da quanto ci raccontano c'è accordo su questo emendamento, tutti ne riconoscono l'urgenza, la necessità, anche perché i nostri contratti sono in scadenza, e contestualmente alla scadenza dei nostri contratti, che è il 31 dicembre 2017, partono tantissime attività importanti per l'istituto, quindi siamo moderatamente ottimisti, ma abbiamo anche imparato a rimanere sotto allerta, a mantenere alta la mobilitazione, a vigilare, perché si tratta di equilibri instabili che è necessario forzare in una certa direzione, anche attraverso la mobilitazione, anche attraverso il racconto della nostra storia, della storia di noi 350 lavoratori.
Sì, e magari a questo proposito, una cosa che potrebbe essere interessante è appunto analizzare quali sono stati i meccanismi appunto di organizzazione, possiamo dire, dei lavoratori, perché ricordiamo che comunque il collettivo precarista è un collettivo totalmente auto-organizzato, e ovviamente un po' la domanda che vorrei porti è qual è il ruolo, qual è stato il ruolo, e soprattutto quale sarà, in vista di questa discussione, il ruolo dei sindacati in generale, perché ricordiamo che appunto una lotta del genere, comunque in una situazione del genere, precaria naturalmente, impone il non utilizzo dello sciopero, comunque impone di utilizzare forme di lotta alternative, come abbiamo visto in questi giorni.
Sì, il rifiuto della delega è una cosa che si caratterizza da sempre, fin da quando il coordinamento è stato messo in piedi subito dopo la nostra assunzione, quindi già a partire dal 2011. A nostro avviso è importante importante che il coordinamento resti autonomo, che abbia una propria indipendenza, che sia trasversale rispetto ai posizionamenti. Il sindacato è uno strumento che va piegato alle nostre esigenze, ma i contenuti, le modalità, le forme di lotta le determinano assolutamente i lavoratori, ed abbiamo imparato che funziona solo in questo modo, che funziona soprattutto di noi, è consapevole di quali sono gli obiettivi, di quali sono le forze che è disposto a mettere in campo, perché chiaramente una mobilitazione lunga significa anche sacrificare il proprio tempo libero, significa sacrificare il proprio impegno lavorativo, significa assumersi per intero la responsabilità del proprio destino e di significa assumere la consapevolezza che ciascuno di noi determina attraverso le proprie azioni. Quindi sì, i sindacati sono chiaramente uno strumento che alle volte è utile per attivare alcune coperture, però è uno strumento che deve saper piegarsi ai lavoratori anche quando non si condivide.
Sì, e in questa lotta diciamo si sono interfacciati in qualche modo, comunque qual è il loro ruolo?
Sì, noi diciamo costantemente convocando assemblee e invitiamo chiunque voglia partecipare, quindi compresi i sindacati, alle nostre iniziative. Spesso sono presenti, erano con noi in piazza sotto il Senato venerdì, erano con noi durante l'occupazione della sede del treno del PD, sono spesso con noi in assemblea, però ecco il rapporto è di questo tipo, sono i lavoratori che si rivolgono al sindacato perché le esigenze che sono dei lavoratori, in tanti enti ci sembra che questo rapporto sia, un filo squilibrato, perché è semplice delegare, ma è anche meno efficace, crea meno consapevolezza e a nostro avviso garantisce minori successi.
Bene, allora guarda, noi intanto ti ringraziamo per questa spiegazione e volevamo comunque dirvi che naturalmente saremo sempre disponibili da questi microfoni. Grazie. Per dare risalto alla vostra lotta. Non so se magari in chiusura vuoi dirci se avete già in programma alcuni appuntamenti, se possiamo magari non lo so, lanciare un appello di solidarietà agli ascoltatori e alle ascoltatrici per seguire momenti di lotta, presidi che ci saranno nei prossimi giorni.
Sì, diciamo dopo la pausa del fine settimana noi oggi ci riuniamo nel pomeriggio, perché questa mattina c'era un evento in Aula Magna sui Rom, Sinti e Camminanti, che abbiamo deciso di ospitare anche invitando The Phoenix di Metropolis, e quindi nel pomeriggio al termine ci riuniremo nuovamente con i colleghi. Stiamo pensando di organizzare una giornata di approfondimento sulla ricerca pubblica, e chiaramente tutte le iniziative che ci saranno necessarie dipenderanno anche un po' dall'esito della giornata di domani. Quindi in queste ore cercheremo di capire se è necessario accelerare, se sono necessarie ulteriori azioni più forti di quelle che abbiamo visto da parte nostra, però comprensibilmente la mobilitazione si articola anche a seconda di quanto accade in aula, in senato e dei feedback che ci arrivano. Noi comunque siamo il presidio siamo la maglia e comunque continuiamo a convocare assemblee, momenti di discussione, di dibattito e quant'altro.
Va benissimo, allora ti ringraziamo, invitiamo tutti comunque a seguire questa lotta, a sostenere. Grazie. Questa lotta dei lavoratori Istat, e naturalmente ci risentiremo presto, se avete aggiornamenti fatevi sentire tranquillamente.
Grazie mille.
Buona giornata, buon grazie.
Ciao. A voi.
Allora, lo stacco musicale che mandiamo ora ha una motivazione particolare, perché è di pochissimi giorni fa la notizia dell'espulsione di un compagno italiano dal Cile, un compagno che si era recato lì con un progetto comunitario dell'Unione Europea a fare fondamentalmente giornalista, a testimoniare, raccontare, raccogliere documentazione sulle lotte sociali che avvengono in Cile. Pochi giorni fa è stato raggiunto da un ordine di espulsione immediata e a lui dedichiamo questa canzone molto famosa, molto conosciuta.
Torniamo in onda con la seconda corrispondenza della giornata. Abbiamo oggi in onda una compagna di Taranto, da Taranto. Ci senti?
Sì, sì, vi sento. Ciao a tutti.
Ciao, buongiorno. Allora, con te vorremmo completare un po' il quadro delle mobilitazioni di questa mattina. Dai nostri microfoni già abbiamo sentito corrispondenze, abbiamo fatto corrispondenze dalle diverse città, appunto ricordiamo, per chi si fosse messo in onda solo adesso, in ascolto solo ora, che la mobilitazione nazionale di questa mattina è stata chiamata contro, diciamo, lo sfruttamento sul lavoro e l'espulsione dei migranti. Puoi dirci magari qual è la situazione appunto a Taranto oggi? E sappiamo che comunque domani ci sarà un importante corteo.
Sì, appunto a Taranto c'è Taranto spalmata su due giorni, no? Questa giornata nazionale di mobilitazione che viene dopo la manifestazione nazionale il 12 novembre a Roma, che andò benissimo, insomma, no, con una grande partecipazione e forza dei migranti. A Taranto, appunto, domani c'è una manifestazione alle 9.30 alla prefettura, nel corso della mattinata poi una delegazione andrà anche all'hotspot, che a Taranto, tra l'altro, sta diventando luogo di deportazione da Ventimiglia, da Como, da Milano, da altre realtà del nord, e anche luogo in cui avvengono abusi, violenze per imporre le impronte, la registrazione ai migranti che invece non vogliono essere registrati a Taranto, in Italia. Oggi c'è una attività di informazione verso la città, fatta anche dagli stessi migranti, perché con lo slogan "la città deve sapere come è veramente la realtà, la condizione dei migranti, sia contro, no, i luoghi comuni, le false notizie che vogliono contrapporre lavoratori, giovani, donne di Taranto, disoccupati, ai migranti, e sia per chiamare alla solidarietà verso i migranti, che chiaramente a Taranto è da tempo che hanno ripreso la lotta, la mobilitazione, sia per quanto riguarda qui la questione principale dei migranti in lotta, e riguarda le condizioni di assoluta invivibilità che trovano nei centri, con associazioni che praticamente speculano, ricevono fondi, anche se a volte in ritardo da parte del governo, però ricevono fondi e invece speculano anche sulle medicine, sul cibo verso i migranti, sul riscaldamento, eccetera. Però la giornata di domani è una giornata che, appunto, in legame con le altre iniziative che si stanno facendo, è centrata sulla lotta contro il piano Minniti, in particolare. Cioè, il problema è che questo piano Minniti, se va avanti per tanti migranti di Taranto, vuol dire immediata espulsione, perché la maggior parte qui a Taranto sono migranti dei paesi Centro Africa, che vengono da parte del governo, del nostro governo, considerati paesi, come dire, tranquilli.
Proviamo a ristabilire il contatto, mandiamo uno stacco musicale.
Il nonno di mio nonno era brigante, come Carmine Croppo e l'Infananco, e sua la testa mozza che financo, sopra i libri di storia hanno stampato. Rubava ricchi per dare ai caponi, per questo gli tagliarono i coglioni. Per lui la prigione meridionale non è stata davvero buona.
E allora abbiamo ristabilito il contatto con la compagna, ci senti?
Sì, sì, va bene.
Allora, eravamo rimasti, appunto, ci stavi raccontando.
Domani il centro della mobilitazione, anche a Taranto come la città, è la questione dell'opposizione al piano Minniti contro l'espulsione di migranti, che per esempio a Taranto potrebbe, se venisse attuata, avere un'effettiva concretizzazione. perché dicevano che molti migranti vengono dal Centrafrica, da zone che il governo, l'Europa considera non in guerra, ma che in realtà sono condizioni, no, di regimi, di oppressione, repressione, persecuzioni politiche, eccetera, no? Però siccome vengono usati non in guerra, i centinaia di migranti che oggi stanno a Tiora, stanno a Taranto, rischierebbero di essere ricacciati nei loro paesi, paesi tra l'altro con cui il nostro governo fa accordi per i profitti delle multinazionali, o come Minniti in questi giorni sta facendo accordi proprio, no, per poterli rimandare e bloccare noi. L'altra questione grossa, chiaramente qui come centro della lotta, è la questione del diritto d'asilo per tutti, e permessi di soggiorno e documenti per tutti. Qui a Taranto l'anno scorso, anche più nel 2015, ci fu una grossa lotta per il documento d'identità, una lotta lunga anche con blocchi, presidi molto duri, e che riuscì a vincere, no, a strappare documenti d'identità. Però ci sono tanti altri migranti di altri centri sempre a Taranto che invece non lo hanno, non hanno neanche permessi di soggiorno, per non parlare del diritto d'asilo, in cui ormai è standard che le commissioni lo negano, che i tribunali non danno sentenze negative, eccetera, no? L'altra questione al centro è no alla repressione di migranti che lotta per i loro diritti, perché qui a Taranto qualche settimana fa 10 migranti furono espulsi con un provvedimento della prefettura perché a novembre scorso avevano fatto una protesta fuori dal centro, niente neanche di così eccezionale, però perché la gestione del centro non corrispondeva a quella miseria di pocket money di 2,50 euro al giorno, non lo corrispondeva da mesi. E qui la prefettura, invece di perseguire associazioni che ricevono soldi e non danno, violando anche le stesse convenzioni, e invece ha fatto i provvedimenti di cacciata da questi centri dei migranti. Quindi questo è un altro, no, elemento, diciamo, centrale anche della battaglia nazionale, perché effettivamente c'è una sorta di salto di qualità nella risposta verso le nostre migranti in generale, insomma, no? Siamo anche, certo, cioè gli eventi ai lavoratori della logistica, insomma, no? In cui anche le prefetture demandano alle questure il confronto scontro, che poi è scontro, con i migranti.
Appunto, ha anticipato un po', diciamo, il nodo che appunto noi come corrispondenza operaia in realtà ci occupiamo di vertenze sul lavoro, però la battaglia per i documenti è strettamente legata alla condizione di vita, alle condizioni lavorative di migliaia e migliaia di migranti qui in Italia. E facevi accenno appunto tu alla repressione che c'è stata, non solo per quando il migrante diciamo lotta, comunque ogni lotta viene sempre repressa, e la logistica in questi giorni ha dato dimostrazione a noi di tutto ciò. Magari quello che volevo chiederti è appunto se la città di Taranto questa mattina, diciamo, come ha risposto e come si sta preparando la città di Taranto ad ospitare il corteo nazionale di domani.
Chiaramente domani non è un corteo nazionale, è un corteo nell'ambito della, cioè una manifestazione nell'ambito della giornata nazionale, no? No, devo dire che la risposta, le gli atteggiamenti da parte della gente dei quartieri, dei lavoratori giovani è positiva, insomma, no? Cioè non ci sono affatto, almeno finora, da quello che poi ho sentito, no, dalle vari gruppi, che non ci sono affatto espressioni di intolleranza, di razzismo, ma come dire, no, di voler capire, anche di avere, no, delle informazioni falsate, però insomma, no, di volere un confronto, una spiegazione, capire effettivamente com'è la situazione, eccetera. E rispetto anche al passato, qui a Taranto, in cui ci sono stati dei momenti in cui per esempio alla prefettura c'erano sia lavoratori precari in lotta per il posto di lavoro, eccetera, e sia arrivavano i migranti in lotta, e ci sono stati, no, momenti anche di frizione, ma qua siamo già male noi, ecco. Diciamo che, chiaro, quando c'è stato questo noi abbiamo risposto in maniera molto dura e secca verso questi lavoratori, e questo poi ha permesso di invece di parlare, di capire che qua i nemici sono comuni, che non c'è affatto che chi vuole dividere lo fa per conservare i profitti e il proprio potere anche qua in città, e che quindi non interesse anche nella gente di Taranto sia essere solidari, ma sia capire che abbiamo qua gli stessi nemici. D'altra parte questo in un certo senso lo spiega bene anche il piano Minniti, perché chi ha avuto modo, no, penso voi sicuramente, avete avuto modo di vedere, no, nel merito che cosa scrive questo piano, che cosa prende a bersaglio, insomma, no, si dice immigrati, ma non sono solo immigrati, perché c'è una sorta, no, di piano a 360 gradi, a tutto tondo, che prende in mira anche manifestazioni sindacali, manifestazioni politiche, stabilisce nuove zone rosse, divieti nelle città, di persecuzione per esempio dei commercianti, che loro dicono abusivi, no? Dei piccoli commercianti o della gente che per strada chiede elemosine, eccetera, delle prostitute. Quindi, come dire, il governo comincia con gli immigrati, ma poi attacca tutti. Per cui non è che se i disoccupati qui a Taranto, i lavoratori che ora rischiano il licenziamento all'appalto a legna come alla Cementir, lottano e stanno già lottando, vanno, no, vogliono fare un corteo, eccetera, e anche loro si trovano, no, una alzata di repressione che chiaramente è fatta, iniziata per i migranti, ma che viene stesa a tutti, insomma, no? Quindi qua non sono certo, no, i migranti, anche sul discorso dei soldi. E qua a Taranto c'è è proprio una situazione evidente che non sono certo i migranti il problema, i destinatari di fondi sottratti al lavoro. A Taranto purtroppo il problema del lavoro è molto grosso, ma perché le istituzioni non vogliono fare effettivamente, no, dei servizi, pensiamo alla raccolta differenziata, che impiegherebbe tanti disoccupati, riducono, tagliano i servizi per tagliare i fondi, ma non perché poi questi vanno ai migranti, peggiorano, no, le condizioni di lavoro, per non parlare, vabbè, dei licenziamenti delle fabbriche che sono unicamente perché le aziende vogliono o tipo la cementiera Taranto che va in chiude per aprire invece all'estero e quindi fare più profitti, o tagliare gli appalti per tagliare i costi del lavoro.
Senti,
quindi per dire che
è
necessario invece unire tutte le forze, e quindi anche questo aspetto di la città deve sapere è importante, e ripeto, le reazioni, gli atteggiamenti sono effettivamente di voler sapere, di voler capire, eccetera.
Per
quanto riguarda altre realtà solidali, ecco, qui come dire, ci potrebbe essere molto di più e invece ognuno fa il suo, e quando invece c'è bisogno di unire, di unirsi, unire le forze, di andare quando stanno i migranti in lotta, perché anche andare all'hotspot, ok, va bene, il problema però è che quando i migranti fanno le lotte, si prendono in mano in prima persona la lotta, ecco, lì occorre veramente, no, che le realtà solidali, antirazziste, democratiche stiano al fianco dei migranti e non lottino in nome per, ma stiano quando i migranti concretamente lottano.
Non senti, so se... Io sono un altro compagno in studio. Allora, vabbè, prima di tutto una considerazione, perché magari a primo acchito la corrispondenza che abbiamo fatto con te poteva sembrare un po' differente dai temi che trattiamo nella nostra trasmissione, che è Corrispondenza Operaia. In realtà va rimarcato, come se già non bastasse, comunque tutto il discorso che hai fatto tu fino a mo, che per quanto riguarda la condizione dei lavoratori immigrati, tutte le rivendicazioni che si stanno portando avanti in questa, fondamentalmente possiamo dire, due giorni di mobilitazione nazionale, almeno per quanto riguarda la città di Taranto, sono fondamentali, perché vanno a colpire alcuni aspetti che magari appunto a prima vista possono non essere considerati come direttamente collegati alla situazione lavorativa, ma che è bene in realtà vedere in questi termini, ovvero come la questione dei permessi di soggiorno, la questione delle espulsioni, anche la repressione delle lotte a cui facevi riferimento tu, sono intimamente legate alla condizione lavorativa degli immigrati. Io però volevo cogliere molto brevemente, perché purtroppo siamo già in ritardo, volevo cogliere l'occasione per farti una domanda, perché in quel di Taranto, quantomeno nella provincia, nelle campagne, molti immigrati sono impiegati come braccianti, nel lavoro bracciantile. Ma non solo immigrati, perché c'è anche una forte componente di lavoratori, possiamo definire, autoctoni. Io ricordo che, se non vado errato, due stati fa ci furono anche casi di persone che si sentirono male, addirittura persero la vita lavorando, se non sbaglio, sempre verso San Giorgio Ionico, correggimi tu se sbaglio. Quindi volevo chiederti, ecco, semplicemente qualcosa in merito a questo, perché se parliamo di provare a collegare le lotte, provare anche a sentirsi come parte, come la stessa parte fra lavoratori autoctoni e lavoratori immigrati, ecco, forse questo potrebbe essere un punto magari di analisi, di comprensione.
Sì, quello che ricordavi tu è, insomma, no, importante. Intanto effettivamente anche gli immigrati dei centri di accoglienza, chiaramente, siccome non è con 2,50 euro che possono vivere, e d'altra parte ci sono alcuni che stanno da quasi 3 anni, non è che possono stare così senza fare niente, ad attendere un diritto da sì, e quindi lavorano però a nero, lavorano spesso nelle campagne, qualcosa anche nell'edilizia, eccetera, no? E lavorano per, spesso, no, tutta dalla mattina fino alla sera, insomma, e con, beh, prendono una miseria di anche a volte 3 euro all'ora. Quello a cui tu ricordavi, diciamo che nella sua tragicità vita ha mostrato come per i padroni, per questo Stato, non è poi che c'è tanta differenza tra diciamo lavoratori e lavoratrici italiane e immigrate, perché in quell'estate, è stato 2 anni fa, sono morte sia delle lavoratrici italiane, quella che ricordavi tu di San Giorgio era un'italiana, Paola, che una bracciante, che era morta, è morta proprio di fatica, cioè, a un certo punto è crollata perché non proprio è stata ammazzata dalla fatica, dal lavoro. E in quel periodo morì anche due immigrati delle campagne, sempre della provincia, cioè dimostrazione che qua la situazione era in questo caso di poco differente al massimo in termini di salario, insomma in termini di condizioni di lavoro, a parte l'abitazione, che chiaramente i migranti quando lavorano per un certo periodo nelle campagne devono soggiornare vicino, stanno in condizioni veramente, cioè dire disumane poco, insomma, no? In baracche, insomma, no? Senza minimi servizi igienici, senza acqua, eccetera. E quindi certo questo problema è grosso. Diciamo qui in Puglia il grosso su questo è nel Foggiano, nelle battaglie, nelle campagne del Foggiano, però anche nella provincia di Taranto tanti sono migranti, anche a volte dell'est, insomma, no? Che provengono dall'est. Diciamo rispetto a questo c'è una difficoltà da parte, diciamo, no, nostra e chi vuole organizzare la lotta, perché diciamo, sono dispersi, è più difficile organizzarli, eccetera. Però hai fatto bene a citarlo, è un altro corno, diciamo, no, della situazione dei braccianti attualmente, purtroppo non in lotta, se non nel Foggiano. Nel Foggiano sì, e anche oggi stanno in lotta.
Va bene, senti, noi purtroppo sono già le 13:12, dobbiamo concludere qui la trasmissione perché dobbiamo lasciare lo spazio al giornale radio, però ti ringraziamo per questa corrispondenza e domani in occasione della manifestazione sicuramente Radio Onda Rossa vi ricontatterà per fare corrispondenze e raccontare come va la giornata. Nel frattempo appunto noi ti ringraziamo e in bocca al lupo e a presto.
Saluti a tutti.
Ciao.
Ciao.
Nonno di mio padre era bracciante, disoccupato e morto di fame. Un giorno fu preso a lavorare nel tavoliere come stagionale, ma non sapeva che si era scioperato, per questo si trovò morto ammazzato. Per lui la missione di mio padre non aveva nemmeno terra dove lavorare, allora decise di occupare un po' di terra incolta nell'arneo, ma un poliziotto con la camionetta gli fece a pezzi la sua bicicletta. Per lui la guida padre infine è stato un emigrante, io dico è stato perché non c'è più, non voglio ricordare come fu, a voi non interessa, a me fa male, non so neppure dove si è perdito, perché non scrisse più dopo partito, per lui la missione meridionale. Conosco invece un tizio, un professore, che studiando con cura la questione, nel mezzogiorno in breve è diventato un grosso personaggio, un deputato, dirigenti, corsi e scuole d'arte, e gli entrano quattrini da ogni parte, per lui la questione.